E siamo di nuovo insieme, di nuovo in diretta con, così come anticipato all'inizio della trasmissione, la dottoressa Cristiana Gallizia. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Bentornata.
Grazie.
Noi ci eravamo trovati qui in tempi normali, poi ci siamo sentiti l'anno scorso in marzo quando ovviamente uno dei pensieri, no, è stato anche quello del dono, perché quando tutto questo è partito immagino che il primo pensiero di un donatore non fosse quello di andare a donare, no? Questo è anche abbastanza comprensibile, ma ci eravamo sentiti anche appunto per ricordare l'importanza del dono anche in questo periodo storico, no? E oggi la dottoressa è qui perché ci sono degli appuntamenti importanti, perché il centro trasfusionale Tolmezzo non ha mai chiuso, non è mai andato in ferie, di certo si è adattato a questo periodo ed è qui per dare un appuntamento, degli appuntamenti insomma ulteriori rispetto ai soliti. Ma prima di entrare nello specifico con la dottoressa Gallizia, chiedo un po', ecco, come sono stati e come sono questi 14-15 mesi dal tuo punto di vista, dottoressa, in ospedale?
Ma diciamo che il primo pensiero è per i pazienti. I pazienti non vanno in ferie, i pazienti non sospendono la loro patologia anche in periodo Covid, per cui è vero che c'è stato un rallentamento dell'attività chirurgica che adesso pian pianino sta riprendendo anche in questi giorni a San Daniele. È anche vero però che i pazienti cronici, gli incidenti, i traumi della strada hanno comportato una richiesta di sangue che è stata costante. E quindi dopo il primo momento di smarrimento e diciamo dopo i primi assembramenti che sono avvenuti per la generosità dei donatori, dopo l'appello che è stato fatto dalla regione in marzo a venire a donare sangue, ci siamo trovati 20-30 persone sull'uscio e abbiamo dovuto distribuirle, siamo partiti con la programmazione per la quale c'era all'inizio un po' di preoccupazione, ma non per l'aspetto sanitario, ma per il fatto che poteva essere difficile per un donatore che decideva di venire a donare da un giorno all'altro digerire il fatto di dover prenotare. Allora, la prenotazione non è solo un fatto di garanzia per evitare appunto una troppa concentrazione di persone in corridoio, in sala d'attesa e in sala prelievo, ma anche legata a una programmazione di gruppo sanguigno, perché nella prenotazione viene tenuto in considerazione anche il gruppo sanguigno che una persona, che un donatore ha, e quindi di conseguenza la necessità di quel gruppo oppure la necessità di posticiparlo di qualche giorno. Diciamo
quindi
che
la prenotazione, oltre ad essere un qualcosa che in questi mesi è diventato la normalità in tanti ambienti, no? Anche per andare a cena o a pranzo, perché insomma alla fine è sempre consigliata, ma in questo caso la prenotazione vi permette appunto di sapere anche già che tipo di sangue arriva, quindi
esatto.
È un'informazione in più che voi sapete prima di iniziare la giornata.
Sì. Ad esempio, se abbiamo in regione le frigo emoteche vuote di un certo gruppo sanguigno, quelli nella prenotazione hanno, per un algoritmo di prenotazione, la priorità e quindi possono venire prima.
Ecco perché, qual è il gruppo più raro? Scusa la domanda,
allora,
un po' generica.
Allora, il più raro in assoluto è AB negativo. Come sono rari i donatori AB negativi, sono rari anche i pazienti AB negativi. Ecco il motivo per cui le persone di gruppo AB vengono spesso invitate a donare plasma. Perché una sacca di gruppo AB, se non hai pazienti poi di gruppo AB, viene buttata via.
Perché
la B può donare solo alla B. Allora il plasma si utilizza sempre, quindi chi è di gruppo AB preferibilmente viene a donare plasma.
Ecco, domanda appunto di cultura generale, ma quanto può durare un dono di sangue? Io vengo a donare domani mattina e il mio sangue rimane buono per?
E sono 42 giorni.
Ecco, dopodiché viene
allora, il
perso,
sangue,
diciamo,
il sangue,
no?
è una cosa viva, nel senso che quei globuli rossi che entrano nella sacca hanno all'interno della sacca delle sostanze nutritive, soprattutto glucosio, zucchero, che permettono al globulo rosso di rimanere vitale per tutti questi giorni. E prima però di avere la sacca con i globuli rossi, noi centrifughiamo la sacca e separiamo il plasma. Il plasma viene congelato e viene utilizzato per produrre i farmaci plasma derivati, che sono farmaci molto preziosi perché sono immunoglobuline, i fattori della coagulazione che si danno agli emofilici, l'albumina, che è molto importante, preziosa e sempre più utilizzata negli anni in corso anche di terapie che una volta non si facevano. E il globulo rosso, quando va a scadenza, viene eliminato, però si cerca di ottimizzare l'utilizzo il più possibile, cioè lo scarto deve essere ridotto assolutamente a quasi zero.
Anche perché con la fatica, concedimi il termine, con cui anche si raccoglie, no? E grazie anche alla spontanea volontà di donare che hanno molte persone, e anche tra i nostri ascoltatori so che ci sono degli amici, insomma, quando si parla di dono di sangue esibiscono con orgoglio quante volte sono andati a donare sia sangue che plasma, perché è un mettersi a disposizione di persone che nemmeno conosci, perché poi questo è il dono del sangue, no? E quindi è un qualcosa che evidentemente si ha dentro, no? È un dono incondizionato nei confronti di qualcuno che nemmeno conosci, ma il tuo sangue può essere vitale letteralmente per molte, moltissime situazioni.
C'è un altro aspetto organizzativo da sottolineare. Mentre 20 anni, 30 anni fa, ogni ospedale raccoglieva per sé e si teneva le sue sacche. Una volta i flaconi di vetro c'erano addirittura.
I tempi cambiano, ecco. Meno male.
Adesso invece si è passati a un centro unico di lavorazione sangue che si trova a Palmanova, dove tutte le sacche di sangue e di plasma arrivano verso mezzogiorno, vengono lavorate e poi redistribuite a tutti gli ospedali della regione secondo le necessità. Quindi nulla viene sprecato, anche perché viene distribuito in maniera omogenea secondo le necessità. E molto sangue viene anche dato in convenzione alla Regione Lazio, dove c'è una disparità tra le richieste di sangue e il numero dei donatori, che diciamo che può migliorare.
Ok, ci siamo capiti. Allora, posso salutare con un abbraccio da qui fino al centro trasfusionale di Tolmezzo, perché io so per certo che lì la radio è sempre accesa, e degli amici che vanno a donare mi dicono: ti sto ascoltando da qua, saluta, perché ti stanno ascoltando. Ci fa piacere che anche in un ambiente così, insomma, la musica aiuti a fare compagnia, poi se è la nostra ancora meglio,
certo.
Tanto meglio. Quindi un saluto a tutti quelli che lavorano lì. La dottoressa è qui oggi per parlare anche di voi. Cosa succederà nei prossimi giorni, dottoressa?
Nei prossimi giorni riproviamo le aperture domenicali. Diciamo che l'Associazione Friulana Donatori di Sangue ha tanto voluto anche in passato offrire delle domeniche di apertura. Poi c'è stato il Covid, ci siamo un attimo interrotti. Adesso riproviamo con domenica 16 maggio per circa 28 donazioni di sangue intero, e poi ripeteremo anche il 6 giugno. L'estate, poi luglio-agosto, si sa, è un po' particolare, perché è vero che i pazienti non vanno in vacanza, ma gli infermieri sì. Quindi riprenderemo poi da settembre a dicembre con una domenica al mese, sperando di arrivare a un numero critico che possa giustificare anche l'apertura, perché non dimentichiamoci che c'è del personale, autisti che devono portare sacche giù a Udine, il laboratorio che deve lavorare, ma io confido che con un buon lavoro delle sezioni si potrà comunque mantenere un numero minimo che possa garantire queste domeniche di apertura.
Certo, quindi ecco un'ulteriore giornata per donare. Lo ripetiamo, quindi nella giornata, in particolare domenica 16 maggio, e poi per quella del 6 giugno, insomma, riporteremo ovviamente la notizia in modo di ricordare anche questa ulteriore giornata. E questa, tu parli dell'estate, no? Solitamente cosa succede poi in estate? Uno pensa ad altro, pensa magari alle ferie, insomma, però in realtà d'estate molto spesso succede che le persone si muovono di più. Soprattutto in queste due ultime estati, quella che sta per arrivare e quella dell'anno scorso, no? Quindi anche, ovviamente con tutti gli scongiuri del caso, però c'è anche più bisogno di sangue, no?
Sì, anche su da noi, perché gente che va in Zoncolan, gente che viene a fare turismo montano, e quindi i traumi, gli incidenti possono capitare, e l'ospedale di Tolmezzo deve essere sempre pronto a rispondere anche per i traumatismi acuti, per le necessità acute. E ci sono dei donatori poi in particolare che vengono a donare una volta all'anno solo, per motivi professionali, per impegni di altro tipo, però scelgono di venire a donare in luglio e agosto perché sanno che c'è una flessione parafisiologica delle donazioni, perché in estate si pensa più ad andare in vacanza o si hanno altri impegni, e persone che proprio dedicano la loro estate a fare magari quell'unica donazione di sangue, che io dico sempre, se doni in agosto vale doppio, per modo di dire, non è che si vincono punti, ma insomma è la battuta anche che si fa per così promuovere.
È uno dei momenti in cui è più necessario, ecco, sì, sì. Per una media che si abbassa di donazioni, insomma, certo. Ecco, in questo senso si può dire che il donatore di sangue è stato, nella tipologia di persone, forse tra i primi a comprendere l'importanza anche della prenotazione e a vivere quelle zone che magari conosce da anni, quelle stanze, in una maniera più tranquilla anche alla fine, perché sa anche che non sarà affollato, esatto. Prenotando, no?
Ma infatti il freno iniziale era per il dubbio che ci potessero essere dei fattori di rischio, e quindi quando il donatore ha visto
dubbio lecito, se posso,
sì sì, anch'io andando a fare la spesa all'inizio ero un po' perplessa, e anzi facevo grande spesa una volta alla settimana come veniva consigliato per frequentare meno zone a rischio possibili, anche se poi lavoravo in ospedale. Poi il donatore, vedendo che comunque c'è un flusso controllato, che si disinfetta la poltrona tra un donatore e l'altro, che ci si osservano scrupolosamente le norme, e che comunque se vengono dotati di una mascherina di stoffa gli viene data quella chirurgica, e che comunque c'è la presenza di personale sanitario, questo è importante, pronto a rispondere a eventuali quesiti o dubbi. Perché io sto 3-4 minuti a fare un po' la valutazione del donatore, misurare la pressione, scambiare qualche battuta, e poi altri 3-4-5-10 minuti a rispondere alle domande che mi fanno, perché sono subissati da informazioni aberranti, ridondanti, della televisione e della radio, confondenti, e alle volte hanno bisogno di un riferimento. Dottoressa, camidisi, iodi, iemi, fidi, e allora mi metta lì e spendo quei 10 minuti ad affrontare alcune tematiche.
Nel nostro piccolo, nella nostra zona, abbiamo la fortuna anche di conoscere dei volti, no? Immagino che magari nelle grandi città il dottore che ti si presenta davanti non l'hai mai visto prima, forse non lo vedrai neanche mai più, e ti devi fidare e basta, ma almeno qui sfruttiamole, no? Queste, beh, la dottoressa la conosco da anni, la vedo sempre lì, le chiedo, giusto? Immagino che poi le dinamiche siano queste, insomma. Sì. Domande sui vaccini ti sono arrivate?
Di continuo.
Che cosa chiede la gente? Cosa
chiedono delle rassicurazioni. Allora, noi abbiamo anche la fortuna che molti donatori che hanno avuto il Covid vengono a donare plasma immune. Gente che l'anno scorso, ma anche con la seconda ondata di novembre, ha avuto la sfortuna di ammalarsi e la fortuna di guarire senza particolari conseguenze, prenota il plasma immune, viene a donare il suo plasma contenente gli anticorpi che lui si è formato durante l'infezione. E questa terapia è una terapia che è ancora in corso di studio, ma sembra efficace in seconda battuta, non come prima battuta. Però abbiamo avuto anche il modo in questa occasione di controllare la quantità di anticorpi che rimangono dopo l'infezione, e devo dire che dopo l'infezione calano molto rapidamente, perché noi abbiamo modo di monitorarli nel tempo, perché sono donatori che vengono quasi ogni mese a donare il loro plasma immune. Questo cosa vuol dire? Che la sola infezione non basta per avere degli anticorpi protettivi, bisogna fare la vaccinazione. Allora chiaramente vado a fugare un po' i dubbi delle persone che mi chiedono, e quelli che si sono ammalati mi dicono: ma io non serve che mi vaccini. Sì, serve, perché i tuoi anticorpi tra qualche settimana sono pari a zero.
E invece non con serve che tu ti vaccini subito, magari puoi aspettare un attimo.
Seguendo le istruzioni ministeriali, tre mesi dopo l'infezione ti puoi prenotare, e serve una sola dose per dare quel rinforzo immunitario.
E quindi è come un richiamo, ecco,
sì,
in questo caso.
Esatto. E quindi diciamo che di vaccinazione ormai si parla con tutti, ogni giorno. Arrivo a fine giornata senza saliva, ma sono contenta, perché siccome i medici di base sono subissati di altre richieste, poi anche per andare dal medico di base bisogna prenotare, e quindi quando arrivano da me approfitto dell'occasione per fare un'informazione il più corretta possibile, perché
ecco, scarichi un po' di lavoro ai medici,
sì,
di base,
anche perché io non appartengo a una ditta farmaceutica, per cui il mio pensiero è libero e professionalmente credo preparato.
Beh, insomma, direi che il tuo operato professionale ti preceda, ecco, quando si dice Tra l'altro che tutti ti chiamano la Galizia, la dottoressa Galizia. Anche tu prima hai suonato il campanello, sono la Galizia, però anche tu non metti nella condizione di chiamarti in maniera diversa. Però
sono anni che, per modo di dire, mostri la muse. No, perché sai, è bello lavorare in ospedale, avere a che fare con i pazienti, i donatori, le persone. E poi il fatto di... il detto mostrare la muse vuol dire tanto, cioè che devi nel tuo paese, nel tuo territorio, nella tua realtà, essere coerente con quello che fai. Per cui non puoi fare danni e poi andare all'Eurospar o a fare la spesa come niente fosse. Devi avere una tua anche dignità professionale e una tua coerenza. Per cui sono contenta che quando dici la Galizia va bene, insomma.
Ti posso chiedere una cosa? Tu sei stata anche amministratrice, no? Qualche anno fa. Come vedi il mondo degli amministratori in un periodo così delicato come questo di pandemia? Nel senso, ti è mai passato in testa il pensiero chi gliel'ha fatto fare di essere amministratore in un periodo come questo? Se tu fossi amministratore oggi, avresti una grana in più?
Sicuramente sì. Sicuramente... si possono fare tanti errori in questi momenti che però non sono imputabili al dolo. Quindi molti nodi...
Ma
forse...
all'eccezionalità del momento,
esatto,
chiaramente.
Esatto, allora molti nodi potranno venire al pettine, però io scuso già fin d'ora tutti gli amministratori che davanti a un bivio faccio questo o faccio quello e di fronte a una situazione emergenziale assolutamente imprevista fanno una scelta comunque coraggiosa, rischiando di sbagliare ma sicuramente senza dolo, per cui io sono contenta in questo momento di non esserci, però comprendo anche la difficoltà del momento e quando vedo le dita puntate sulla persona, sull'amministratore, sull'assessore e sul sindaco in generale, non parlo della nostra amministrazione, a prescindere, ecco, mi irrita perché già fare l'amministratore è un atto eroico, secondo me. So io quanto nel mio piccolo ho dovuto arrabattarmi per fare la mamma, la figlia, il medico, l'amministratore, l'assessore e tutto a tempo, insomma ricavandosi il tempo, per cui secondo me gli amministratori al giorno d'oggi sono veramente degli eroi.
Ultima cosa, secondo te a che punto siamo di tutto questo? Cioè nel senso, domanda, parlo con una dottoressa, insomma ti chiedo un parere tuo personale, insomma siamo in un momento bello adesso, nel senso che abbiamo un'arma rispetto all'anno fa a quest'ora, no?
Sì.
Almeno questo, ecco, siamo verso forse uno sprint verso quella luce che cerchiamo ormai da più di un anno? C'è,
diciamo,
la percezione adesso
anche di aver... per noi personale sanitario è cambiato il mondo da gennaio in poi, quando abbiamo fatto un po' tutti la seconda dose del vaccino.
Ecco, perché tu l'hai fatta entrambe, quindi tu la tua vita adesso com'è?
Allora, vado a lavorare con meno angoscia, vedo meno angoscia negli occhi degli infermieri che lavorano con me, dei tecnici di laboratorio, del personale amministrativo, perché abbiamo un'arma in più che ci siamo costruiti noi con i nostri anticorpi in reazione alla vaccinazione. E devo dire che controllando anche alcuni pazienti e la loro quantità di anticorpi dopo la vaccinazione sono anticorpi molto alti come quantità, come titolo anticorpale, e quindi questo ci permette di pensare che almeno fino a autunno questa copertura anticorpale ci sia e ci tuteli, se non altro per non prenderci una forma grave o per superare un'eventuale infezione da una variante in maniera più leggera. Ecco, c'è una consapevolezza più ottimistica nell'andare a lavorare e timbrare il cartellino e ci rende anche più propensi a curare i pazienti in modo più professionale, perché non hai la paura del contagio o non così tanta come prima di gennaio.
Perché chiaramente il contatto con le persone, per chi attende le persone in ospedale, è davvero, vedete tantissima gente,
sì,
come prima,
sì,
in realtà,
sì.
No, più o meno.
Ma sai, prima si vedono i donatori nella fascia iniziale di orario, poi vedi i pazienti spesso sono anziani, non capiscono, si tolgono la mascherina, la abbassano, toccano, cioè povera gente che non capisce, perché noi abbiamo una certa razionalità anche, insomma siamo giovani, capiamo, studiamo, ma queste persone che non capiscono il perché di tenere questa mascherina e tutti questi e del vedere questo personale sanitario bardato con lo schermo, la mascherina, il camice di protezione, sono già spaesati ad andare in ospedale e in questo modo lo sono ancora di più. Quindi diciamo che un allentamento anche della tensione da parte nostra viene incontro anche alle loro esigenze di tranquillità.
Dottoressa, grazie per averci raccontato e per aver ricordato una volta in più l'importanza del dolore. Io vorrei fare un paio di trasmissioni così con lei, con te, all'anno almeno, perché il dono è un qualcosa che non passa mai, è un promemoria che bisognerebbe sempre riaccendere ogni tanto, no? Perché non c'è un momento in cui il dono del sangue è meno importante, anzi per assurdo ci sono dei momenti in cui è più importante. Quindi,
ma sai perché,
segniamoci,
anche,
torna a trovarci, dai.
Sì, sai perché, anche soprattutto perché in questi 2 anni non siamo andati nelle scuole, non siamo andati nei campi di calcio, non siamo andati nelle associazioni sportive a promuovere il dono. E quindi bisogna, siccome le nostre attenzioni sono come la forza di gravità che dopo un po' scendono, bisogna riportarle in alto, per cui hai ragione, chiamatemi, io ci sono.
Volentierissimo. Vabbè, hai ricordato anche, sì, in effetti a scuola si nota meno, ma con le squadre di calcio ad esempio, che è semplicemente lo sport più diffuso, fermo ovviamente, si nota anche questa collaborazione con le associazioni di donatori, qualunque sia,
sì.
Perché è molto forte questo legame, quindi è qualcosa che in effetti, vedi, chi ci lavora ogni giorno lo capisce anche, in effetti manca questo collegamento. Allora, dottoressa, grazie mille e ci risentiamo presto, ti aspettiamo qua.
Grazie.